Negli ultimi anni la professione più in crescita dopo il virologo televisivo è il tiranno. Secondo Freedom House, dall'inizio della pandemia infatti la democrazia si è deteriorata in quasi la metà dei paesi del mondo ed è sbarcata anche in Europa. Per accendere un faro sul tema, Will ha scelto di andare a caccia dei tiranni di oggi e del recente passato per spiegarvi come nascono e, soprattutto, come distinguerli in anticipo. Perché anche la tirannia ha un algoritmo e in questo podcast vi spieghiamo qual è. Non lo faremo in modo convenzionale. Tyranny è una guida satirica che ti racconta le storie poco note ma sbalorditive dei tiranni per capire perché l'umanità è ancora oggi sedotta dall'uomo forte. Assieme a me, Antonio Losito, autore TV e digital, ideatore del profilo Diventa un tiranno, profilo per il quale ti sarò sempre grato.
Ciao, ciao, sono l'autore TV e digital.
Però il tuo saluto sembrava molto da The Essential, quasi, quasi in concorrenza con la nostra Mia Ceran.
Magari,
Esatto. Quale tiranno parliamo?
Allora, noi parliamo di un uomo con una storia incredibilmente poco nota. La sua faccia, Ale, dovrebbe essere scolpita sul Monte Rushmore, accanto a George Washington e Jerry Calà.
No, Jerry Calà non c'è, è Monte Rushmore.
Lui è uno di quei talenti che nascono una volta ogni 100 anni, e non lo dico io. Lo ha detto lui con tanta umiltà al suo popolo. Sai come si chiama, Ale? Il suo nome è Abdallah Bucaram, tiranno dell'Ecuador.
Andiamo avanti, perché questo episodio, diciamo, mi sembra già memorabile così.
Ok, allora, e vuoi sapere perché sarà ancora più memorabile di questa premessa?
Mi scappa la voglia di saperlo.
Ok, allora te lo dico io per 3 motivi. Capiremo perché il tiranno ha vinto le elezioni coi baffetti alla Hitler e travestito da Batman.
Sì.
Perché ha inviato dei capi di Stato un CD con le sue canzoni. E perché il tiranno qualche mese fa è stato arrestato in diretta TV e portato via in mutande dagli SWAT ecuadoregni. Ma prima di partire, Ale, sigla. Oggi chi sta può amare tu
la voglia al mani. E credo sia ormai la quarta volta che ti dico che no, questa non sarà la sigla di questo podcast.
Ma me le bocci tutti, Ale, ma non capire.
Keep trying, dicono gli americani. E in questo caso chi è che stona peggio di quando esce tutta l'acqua fredda dalla doccia e io stavo cantando Celentano?
Allora, chi stava stonando era il tirano del Tagikistan a un matrimonio del 2013. Ok, lui era...
Il dentista?
No, era del Tagikistan.
Quello Turkmenistan.
Esatto, questo qua è del Tagikistan. Stona così tanto perché era fatto come una pigna quella sera. Questo video qualcuno lo mette in rete su YouTube nel suo paese e lui, come risposta per la figuraccia, per il fatto che non è arrivata l'emozione con questa opera, lui ha bannato YouTube. Tra l'altro nell'audio che avete sentito ci sono lui e un vocal coach che però non riesce ad aiutarlo in nessun modo e temo che non sia più tra noi quest'uomo.
Non deve essere facile anche essere un vocal coach di un tiranno, no, come dici, no. Più bassa, signor tiranno, questo
non lo so.
Si bemolle. Comincio a vedere dei thread union, diciamo così, dei fili rossi da tirare in tutti questi nostri sì. Tiranni. Tanta musica, ma di qualità, diciamo così. Qua c'è un ban anche di un social network, in questo caso molto bene, però a volte passano anche dalle elezioni, no? Cioè la parabola della tirannia a volte parte con un appoggio popolare, poi sfocia nella conseguente repulsa, diciamo, e il Novecento è pieno di esempi di questo tipo, no?
Sì, ma il più stravagante è sicuramente quello di Abdallah Bucaram, il tiranno di cui parliamo oggi, figlio della diaspora libanese in Sud America, a cui deve questo nome, no, arabeggiante. Bucaram ha condotto e sta conducendo a 68 anni una vita di soli eccessi. E Ale, ci sono due fatti accaduti in gioventù che ci spiegano come è riuscito ad arrivare al 2021 vivo.
Vai.
Ok, che è un dato non trascurabile. Il primo, il tiranno era un 100-metrista olimpico, l'uomo più veloce del paese. Pensa che andò persino a Monaco 1972, anche se come portabandiera. Sì, anche se come portabandiera, perché si era sfortunatamente infortunato. Però era un 100-metrista olimpico.
Sai che Cassano in una straordinaria intervista aveva detto: tu di che c'è la pubalgia, che tanto quella non risulta, tu ce l'hai, non ti posso far giocare. Magari anche lui ha fatto così, ha detto che c'è la pubalgia.
Io lo spero, perché lui è di grande ispirazione per gli occidentali, come vedremo in questo podcast. Quindi il primo dato è questo: abbiamo un tiranno 100-metrista, forse l'unico nella storia, e il secondo motivo per cui Bucaram è arrivato vivo al 2021 è il seguente. Bucaram è stato espulso dalla facoltà di medicina quando era giovane per aver picchiato un prof che non gli faceva passare un esame. Allora, quindi possiamo dire che la violenza contro il sistema e la fuga sono i due elementi che ricorrono nella sua vita. Ok, Bucaram è sempre riuscito a fuggire lasciandosi alle spalle ciò che voleva, la democrazia e la dignità. E la sua voce è questa qui, Ale.
L'anno 2021, io garantisco che voglio essere candidato a presidente.
Allora, io adoro l'accento spagnolo sudamericano, e questa è, come dire, una cosa che mi lascia qua. Per tutto il resto mi ha fatto molta paura, calcisticamente e non. Come ha iniziato la sua carriera questo signore?
La carriera del tiranno inizia come poliziotto, poi negli anni 80 diventa sindaco ed è lì che inizia davvero a frequentare i poliziotti.
Cioè
diversi imprenditori lo accusano di estorsione.
Ah, okay.
Lui specifica che non erano tangenti, erano donazioni.
Certo.
Ma diciamo che per sicurezza lui scappa a Panama, dove viene fermato con un chilo di bamba in auto.
Ma la bamba, ma si dice ancora la bamba? Poi perché è andata a Panama e perché la cocaina?
È la stessa cosa che gli hanno chiesto gli inquirenti. Diciamo che a Panama gli danno asilo politico, è un po' la sua Mamet, solo che al posto della sabbia la neve. Questo è un po' Panama per lui. Diciamo che nel paradiso fiscale Bucaram possiede amici ma anche nemici che gli nascondono chili di bamba in auto a sua insaputa. E voglio dire, Ale, dai, alzi la mano a chi non è mai successa una cosa del genere.
Sì, mi sembri così, Andrea Longhi che diceva, beh, dai, cioè due canne, che, però insomma qua chili di bamba, andiamo avanti.
Chili di bamba, un chilo di bamba per la precisione. E in merito al chilo di cocaina la giustizia panamense non si sa come gli crede. Bucaram viene scarcerato e oggi su Twitter trovate la foto segnaletica di quell'arresto. Se la guardate, praticamente il tiranno sembra Charles Manson, un collega con cui tra l'altro condivideva la passione per Hitler. Infatti nel 1988 Bucaram dice ai giornali: Hitler è uno dei più grandi geni che l'umanità abbia prodotto. Ma ne parleremo. Vabbè, dopo.
Siamo oltre,
e già questo doveva far capire la psicologia del tiranno di oggi. Dopo l'incidente con la droga, Bucaram ritorna in patria e ridiventa incredibilmente sindaco della stessa città.
Beh, si vede che era molto amato. Che pensiero politico aveva questo signor Bucaram?
Ah, Bucaram si era formato alla scuola delle botte. Diciamo che il suo pensiero politico era un sincretismo di delinquenza e un immaginario in stile Ajazzone. Nella sua cassetta degli attrezzi c'erano avanspettacolo, promesse populiste e violazione del codice penale.
E anche questo direi che un altro trade union dei nostri dittatori qua là in giro per il mondo.
Esatto, e Bucaram si presenta al popolo come, cito testualmente, Ale, il supereroe dei poveri.
Infatti, bello!
Sì, molto bello. Infatti sarà per questo che in campagna elettorale un giorno il tiranno arriva vestito da Batman.
Da Batman
e coi baffetti alla Hitler.
Ah, ho preso. Bene.
Gli chiedono: ma perché quei baffi per un ruolo democratico? Perché, spiega, sono sexy.
Ah, okay. Cioè per lui era così, cioè mera allora coincidenza.
Sì, mera coincidenza. E,
come per la cocaina, una mera coincidenza.
Tutta una coincidenza. Cioè, Ale, tu continui a insinuare cose.
Coincidenze. Non credo.
Coincidenze. Da quel momento Bucaram inizia a indossare camicie fatale a buon gusto, come quella che hai visto nel video di prima. Lui le porta aperte alla Raffaele Cutolo e fa partire una campagna elettorale memorabile. L'inizio della campagna, guardale, è patrimonio nazionale dell'umanità. Io te la descrivo. Bucaram si lancia da un elicottero e precipita sulla massa dicendo: votare per me sarà come raschiare una Mercedes coi tappi della birra.
Ma cosa vuol dire?
Non lo sappiamo cosa vuol dire, ma in quel periodo in Ecuador non era forse così facile raschiare le Mercedes coi tappi della birra, e così Bucaram perde le elezioni e deve di nuovo riscappare, indovina dove?
No, dove va stavolta?
A Panama, sempre a Panama.
Ah, fantastico, benissimo. Forse ha perso che c'ha degli slogan anche che non si capisce poco niente.
Chiari, poco chiari, però sicuramente dal gusto populista, no? Cioè attaccare l'auto dell'elite coi tappi della birra che è la bevanda del popolo, no? Se ci pensi.
Okay.
Secondo me c'è questo sottotesto. Sempre, cioè andiamo a raschiare le auto dei potenti.
Ok. Ma c'è una svolta a un certo punto? Arriva?
Certo, c'è la grande svolta, no? Abbiamo visto che era, no, un poliziotto municipale, poi sindaco. La svolta quando arriva con un colpo di teatro per la nuova campagna elettorale. Abdallah Bucaram diventa El Loco, il pazzo.
Dai, un altro.
Ma non era questo il colpo di teatro. Il colpo di teatro è che il soprannome se l'era dato lui.
Compatriotas, baja la bandera. Acá estoy. El Loco Abdallah.
È più sudato di me, tra l'altro, questo signore, sì, molto spesso.
Sì. È sudato tipo Bonolis, no? A quel
sì,
tipo
sì,
di...
che infatti da sempre il mio role model. Bonolis, non Bucaram.
Io entrambi, guarda, io stimo entrambi. Bucaram spinge sul furore demagogico e da quel momento inizia a puntare tutto sui diritti dei poveri. Praticamente, Ale, incontra i poveri, bacia i poveri. Diventa per i poveri una di quelle sponsorizzate di Instagram da cui non ti riesci mai a liberare.
Vuoi la prova, okay, di un mese gratis di YouTube?
Così. Cioè, non ti liberi mai. Per lui il povero è una categoria di YouPorn. Ci fa addirittura l'inno della sua campagna elettorale chiamata appunto La Forza dei Poveri. Lo sentiamo in esclusiva.
Però hai una speranza.
Il tiranno aveva capito una cosa: al tuo discorso vengono più poveri se offri un bel concerto gratis. Quindi cosa fa? Bucaram inizia a fare una campagna elettorale girando il paese con una band chiamata I Los Iracundos, che vuol dire gli incazzosi, ovviamente sempre per ribadire che veniva dalla scuola delle botte.
Fino adesso sembra il pezzo in cui Pablo Escobar si candidava nella serie di Netflix, diciamo così, ma Bucaram faceva i discorsi e poi c'era il momento musicale.
No, è Bucaram che canta, perché devi sapere che il tiranno è un fan sfegatato. Sì, è un fan sfegatato di Elvis.
Ah, questa volta.
È il suo idolo, conosce tutto il suo repertorio e lo ricanta in spagnolo con gli incazzosi, che sono, come dicevamo prima, la sua band. Tutto questo sempre coi baffetti alla Hitler in Ecuador negli anni 90, quindi non siamo in un'epoca diversa. Bucaram ai suoi concerti canta, balla, regala colpi di bacino. In quei comizi ci sono urla, follie, attacchi ai ricchi. Praticamente sembra di stare a un matrimonio di un capultrà del Galatasaray, ma arrivano le elezioni.
E come vanno questa volta?
E allora, dopo aver fatto bere al suo popolo questa pozione voodoo a base di populismo, sovranismo e canzoni di Elvis, Bucaram trionfa. È il 7 luglio del 1996. Ricordatevi bene questa data, perché le date in questa storia sono importanti. Faccio un po' Lucarelli.
Paura, eh?
Questo, Ale, questo che ti faccio sentire è un estratto dei sobri festeggiamenti di quel giorno.
Usteria, è partito col bacino. Ci sono delle cheerleaders tipo... Ah, la versione spagnola di Elvis? Sì. Però legge il testo?
Sì. Che uno preciso.
Posso dire, eh? A fascino, cioè sicuramente tiene bene il palco, diciamo. Meraviglioso. Cosa succede quella serata, a parte questi splendidi bailers?
Praticamente lui sul palco è loco, no? Ricordiamo il suo soprannome. Ha riversato tutto ciò che c'era nel suo inconscio. Elvis Presley, ballerine scosciate che tra l'altro oggi sembrano normali influencer di Instagram, e un'adrenalina esagerata che forse derivava da quel pacco regalo che la polizia di Panama gli aveva trovato in auto, no?
E lui, una volta poi eletto, cosa fa? Cioè, aveva un programma di governo?
Ma certo, scusami. Una volta eletto inizia il vero e proprio show. Fai conto che Bucaram, la prima cosa che fa è lancia un latte per poveri, che con molta umiltà chiama col suo nome, Abdalak.
Però gli slogan stanno migliorando rispetto all'inizio.
Sì, stanno migliorando, però ti dico che il latte...
Ha cambiato social media manager.
Ha cambiato, sì, marketing manager, ha cambiato un po' tutto, ha fatto un po' di brand identity, no? Ha lavorato un po' su quello. Però diciamo che questo latte, l'Abdalak, era così buono, Ale, che fu ritirato dal mercato per contaminazione.
Alla fin fine sti tiranni qua fanno tutti la stessa cosa, finiscono tutti per affamare poi il loro popolo, o in questo caso praticamente avvelenarlo. Complimenti anche a questo signor tiranno.
Beh, perché Ale, il tiranno si riconosce dai primi passi, no? Infatti diciamo che oltre al latte, Bucaram apre al dialogo con l'opposizione chiamandoli coglioni, assassini e quant'altro, che non era il nome del partito, sai, tipo Sinistra, Ecologia e Libertà, no.
Donde estabas, maricón?
Questo è il video, Donde estabas, maricón? Che temo che fosse quel quant'altro che giustamente non hai tradotto in italiano, diciamo così.
Sarà per questo clima di confronto sano che Bucaram inizia a frequentare poco il Parlamento, frequenta poco le sedi di potere, e pensa che al palazzo presidenziale lui preferisce gli alberghi di lusso, perché lì con le TV giganti...
Ha una visione più chiara, diciamo.
Ha una visione molto più chiara, e fai conto che il loco non è pazzo, eh? Dà sempre una spiegazione plausibile ai suoi gesti. Se per lui i baffetti alla Hitler sono sexy, il palazzo presidenziale è da evitare perché, cito testualmente, è freddo, buio e pieno di fantasmi.
Quando incomincia a dare lettura delle cose, sono i momenti più assurdi, totale, diciamo così. Cioè, abbiamo capito bene, è pieno di fantasmi il palazzo presidenziale qua.
Sì, è proprio così. E fai conto che il loco usa il palazzo dei fantasmi solo per i bagni di popolarità. È lì che il tiranno, per esempio, incontra gli ecuadoregni che si sono distinti all'estero. Tipo Lorena Gallo, sai chi è?
No, Lorena Gallo mi sa che manca.
E se invece ti dico il nome da sposata? Lorena Bobbitt?
La donna che aveva virato il marito, il signor John Wayne Bobbitt, nel 93?
Esattamente, proprio lei e lui. E un motivo c'è, perché lui li invita a Palazzo di Governo? Perché i coniugi Bobbitt, dopo la ghigliottina, divennero dei tronisti super popolari in tutto il mondo. Pensa che Bobbitt venne anche alla Maurizio Costanzo Show.
Il nostro? In Italia?
Sì, sì.
Ah, pensa.
E Loco ama le stravaganze, Ale, perché lo portano al centro dell'attenzione. Infatti, in tutte le foto ufficiali, persino il giorno della nomina in Parlamento, se voi googlate questa ricerca, Bucaram sfoggia i baffi alla Hitler. Un giorno pensa che appare in diretta nazionale e decide di tagliarli, non perché si sia ricreduto sul suo maestro Hitler, ma per un'operazione super demagogica, raccogliere $800,000 in donazioni da distribuire, indovina chi? Ai suoi amati poveri.
Va bene, l'evento lo ha cambiato un pochettino.
Beh, decisamente, fai conto che è Loco da quel momento non si sente più Hitler, ma inizia a dire che si sente Gesù Cristo. Dopo poco alza la posta e dice di sentirsi Julio Iglesias, che nei paesi poveri è sempre un'attacca sopra tutti, Italia in primis.
Beh, perché si sentiva Julio Iglesias?
Perché Loco aveva appena finito di incidere il suo album con 12 tracce. Il suo album si chiamava Il pazzo che ama, è Loco che ama. Abbracciami e verrai, che il mondo è de los dos. Sui social trovate la foto nello studio di registrazione. E Loco è sudato.
Strano, questo è abbastanza una cosa ricorrente per il signor Loco.
Esatto, il signor Loco è sudato con una t-shirt bianca smanicata che praticamente lo fa sembrare un imputato del processo Pacciani. Ed è così felice che presenta l'album in diretta TV, ovviamente. E qui arriva il colpo di scena, perché nel novembre del 1996 in Cile c'è il summit ispano-americano con i capi di Stato di Centro America, Sud America, Spagna, Portogallo.
C'è anche il nostro tiranno? Cosa fa lui?
C'è anche il nostro tiranno e il tiranno distribuisce ai capi di Stato una demo del suo CD. Cioè come se fosse un trapper in un privé di una discoteca di Milano.
Ma così. Con i free drink magari anche?
Credo con annessi free drink e forse bello. Anche free qualcosa, visto la sua esperienza palamense. Diciamo che poi, Ale, stiamo parlando di paesi abituati, no, a personaggi istrionici e pregiudicati, però con quel gesto il Loco è proprio riuscito a stupire persino i palati più fini.
Diciamo così.
Bucaram era destinato, sembrava destinato a una tirannia sfolgorante, no? Governata da una creatura metà tiranno e metà Little Tony. Ma purtroppo, ahimè, il destino è crudele per quelli come lui, perché come diceva il suo mito Elvis Presley, essere grandi significa essere fraintesi.
L'hanno fermato con un chilo di cocaina, ovviamente a sua insaputa, è scappato dal paese, è tornato indietro, poi è riscappato a Panama, ha fatto una campagna elettorale mega violenta, con dei baffetti alla Hitler, chiaramente è stato frainteso. In che cosa sarebbe stato frainteso il signor Loco?
Praticamente il signor Loco amava i poveri, però non è che sapeva che aumentando follemente i prezzi dei beni primari potevi danneggiare i poveri, no? I poveri che amava.
No, certo.
E non sapeva neanche che con la corruzione endemica avrebbe terrorizzato gli imprenditori e non si rendeva conto che le continue minacce in stile Gomorra all'opposizione non facevano benissimo al dialogo.
Chi se lo sarebbe mai potuto aspettare? Cos'è successo?
È successo che le masse si sono riversate per le strade della capitale, non per raschiare le Mercedes come chiedeva il tiranno, ma proprio la fascia del tiranno, ok? Ah. Quindi la situazione in Ecuador va fuori controllo, il Parlamento si riunisce senza il tiranno ed emette questa sentenza che vi leggo, quindi Ale, tieniti forte.
Vai.
Bucaram viene destituito per incapacità mentale a governare.
Boom.
Ok? Y vi faccio sentire esta cosa.
Con 44 de los 82 votos posibles, alegando incapacidad mental para gobernar.
El señor presidente no está en condiciones de gobernar la nación porque no tiene estabilidad emocional.
El presidente no está en condición de gobernar la nación.
Bellissimo, stupendo.
Pianta così.
Così, sì, è un grande.
Questa non si fraintende però.
Questa non si fraintende. Diciamo che però il tiranno è molto sorpreso di questa decisione del Parlamento e se ci pensi, Ale, lo sarebbe chiunque, no, avesse detto al popolo di sentirsi prima Batman, poi El Loco, poi Gesù e infine Julio Iglesias. Se ci pensi, Bucaram sentiva di sentirsi chiunque tranne un politico, possiamo dire così.
Bello, bellissimo come... E alla fin fine si dimette, cosa, come
ma
cede
no,
un passaggio?
Ale, no, ma come si dimette? Ma vedi che ti mancano le basi, ogni episodio cioè viene fuori proprio
così.
Questa roba, è proprio dammi. Cioè, allora, El Loco non si dimette e lascia a Trump una lezione potentissima. Bucaram non riconosce il nuovo presidente e si nasconde nel palazzo presidenziale e... Cosa fa? Da buon tiranno invita la polizia a picchiare i poveri, quelli che prima amava, ma quando le masse arrivano, praticamente gli arrivano sotto la finestra e Loco, Ale, offre al mondo un'altra lezione di enorme stravaganza.
Vai, cosa fa sto giro?
Lui cosa fa? Scende in mezzo ai poveri.
Beh, li avevi stava facendo picchiare lui però.
Esatto, però gli dice che hanno ragione a protestare, anche se le proteste erano solamente dirette contro di lui, e inizia a cantare. coup d'état. Inizia a cantare ai poveri che amava, che poi ha fatto picchiare, e per evitare di finire in una tartaruga di Gheddafi, il tiranno si rifugia di nuovo nel palazzo presidenziale. Perché
c'erano i fantasmi, però.
Eh no, a quel punto sai cosa dice? Pensa che è meglio stare con i fantasmi che con i poveri incazzati.
Certo, sto giro.
Ma guarda che la vicenda non finisce qui, perché mentre i poveri fuori dal palazzo gridano ladro, 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 e Loco infila 3 milioni di dollari in 11 sacchi di tela, 3 milioni di dollari in 11 sacchi di tela, e scappa, indovina dove?
A Panama.
Bravo, mentre sui giornali...
Però vedi, miglioro.
Stai migliorando, stai facendo dei passi in avanti, quindi tutto questo, Ale, accade mentre sui giornali escono le sue dichiarazioni, che ti leggo testuale: sono stato il presidente più onesto del paese. Cioè, ma ti rendi conto?
Meraviglioso, meraviglioso.
Ora ti faccio questa domanda per concludere questo racconto. Questa adrenalinica presidenza, secondo te, quanto è durata? Butta lì delle date.
Non lo so, ne ha combinate più di Bertoldo, come diceva mia nonna. Sono veramente tanti gli eventi, diciamo così, stravaganti. 2, 3, 4 anni? 3 anni?
5 mesi e 25 giorni. Ma...
un'agenda fitta, diciamo.
Un'agenda molto fitta. Bucaram è il primo coito interrotto della tirannia. E fai conto che da allora oggi il tiranno ha subito un po' di infarti che hanno tentato di portarlo in anticipo da Elvis, dal suo amico.
No, ma lui non è mai morto. Però.
E Bucaram non si è arreso, mai. Da quel giorno non si è mai arreso, malgrado i 46 procedimenti giudiziari che aveva in corso il giorno della fuga, il giorno di quegli 11 sacchi di tela, e Loco praticamente ha deciso di continuare a scappare da ciò che non amava, ovvero, Ale, la democrazia e il codice penale. Il risultato di questa continua fuga dalla democrazia e dal codice penale è in questa edizione straordinaria del TG Equadoregno. Siamo nell'agosto del 2020. Sentite qua.
Urgente.
Amigos, en este momento en vivo vamos hasta el puerto principal con nuestro compañero Carlos Acoto, quien nos tiene información. Ahí le escuchamos que ya se pronuncia a esta hora.
Agentes de la DEA detenido el pasado 2 de junio en Santa Elena.
Allora, le descriviamo cosa c'è in questo video che trovate su YouTube, no? In questa edizione straordinaria del TG?
No, fermo perché sono rimasto bloccato. Che cosa mi hai fatto vedere da stavolta?
Allora, praticamente ci sono una decina di SWAT equadoregni in una camera da letto con lenzuola leopardate. Quindi fanno irruzione in questa casa che sembra arredata da un interior designer di Cosa Nostra. E praticamente.
Bendato, però.
Esatto, e sul materasso. Praticamente si vede un assonnato e Loco che sfoggia mutandoni di seta e alla caviglia un braccialetto elettronico, perché tra l'altro era già ai domiciliari. Infatti, per un altro reato. Quindi
ecco,
sì, sì.
E scusi, perché gli hanno fatto incursioni di SWAT equadoregni stavolta?
Perché Bucaram è accusato di avere legami con la criminalità organizzata. Questo è la conclusione di questa storia. Infatti nel giorno in cui stiamo registrando questo episodio è Loco ai domiciliari in attesa di processo, con 300.000 follower su Twitter, che tra l'altro sollazza con tweet complottisti scritti rigorosamente in maiuscolo.
Ovvio, meraviglioso.
Hai visto come oggi nel video, hai visto come...
Sì, no, non sta benissimo, non è informissimo.
Non è informissima, possiamo dire che una volta era l'uomo più veloce dell'Ecuador, adesso con 2 panini rischia di finire su Vite al Limite.
Io voglio ricordarlo così, sì. Voglio ricordare sculettante in questo
che sembra Christian De Sica, no?
Bravo, no? Un po' un Christian De Sica.
Un Christian De Sica di tirannico. Questi che state sentendo sono i festeggiamenti per la sua elezione nel 1996, no? Ve li abbiamo fatti risentire appunto perché meritano. Il brano che sta cantando il tiranno, non so se l'hai colto, Ale, è Jailhouse Rock, il rock della prigione, uno dei pezzi più celebri di Elvis, no? Che poi è diventato anche un grandissimo film. Nella coreografia di questo film Elvis balla insieme dei detenuti.
Beh, mi stai dicendo che hai trovato un parallelismo nella storia?
Quando questa canzone conquistò il mondo, Bucaram aveva solo 5 anni e forse già intravedeva il suo futuro di manette e spensieratezza. Oggi Ale ha quasi 70 anni, l'ex tirano si sta allenando nelle bolle informative dei social per tornare a correre più veloce della democrazia.
Meraviglioso, direi che questa volta non c'è neanche bisogno della mia chiusura pesantona come al solito, ma necessaria, certo. Convinta a favore della democrazia, diciamo così, o per spiegare il senso di questo podcast, perché in un certo senso ha un lieto fine questa storia, dato che il nostro amico Loco è addirittura in manette, quindi ben gli sta, mi verrebbe da dire. Antonio, come al solito, grazie mille, è stato terribile questo viaggio, ma ce l'hai reso più digeribile, diciamo così.
È un TripAdvisor che mi tengo stretto, grazie a voi.
Una stella non ci troverò. Grazie mille. Che il mondo è de los dos.